Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me ci sono il nostro Paolo Mutarelli e il mitico Manuel Pollis. Come state, ragazzi?
E buongiorno a tutti, sono venuto qua un po' a disturbare dal mio bellissimo podcast dell'NCAA con le mie consonanti, a disturbare un po' e parlare di NBA.
È una meraviglia, ciao a tutti, è una meraviglia perché tu puoi registrare il podcast a qualsiasi ora del giorno, ma Pablo sembra sempre che si sia appena svegliato. È molto bello. È sempre
una caratteristica.
Pablo vive un'eterna mattina, è molto bella sta cosa.
Beh, se non altro questa mattina ne avrebbe quasi dei motivi. È la mattina del 24 dicembre, sono le 11 al momento in cui stiamo registrando, quindi lui potrebbe effettivamente essersi appena svegliato. Sarebbe anche giustificato, forse.
Ma figurati, lo potresti chiamare una mattina di marzo, un martedì di marzo, e sarebbe così, uguale.
Vero,
anche a mezzogiorno.
Concordo.
Vabbè,
parliamo di altra gente. Allora, basta, prendo le redini del podcast, nel senso che voi mi invitate a parlare di NBA. Io so molto poco di NBA, quindi per non fare figuracce chiedo a voi che ne sapete.
Sì, e ma noi ti invitiamo per farti fare figuracce, Manuel.
Esatto, ma io che sono furbo, perché con l'età si diventa furbi, non ci sto e voglio parlare di altra gente che dorme in campo, e quindi parlo di Austin Rivers. Il link è gente che dorme, e qui da Pablo si passa a Austin Rivers. Pablo, la trovo anche un'offesa nei tuoi confronti.
È vero, io non ti ho insultato, io non ti ho offeso.
E invece ti sta bene questa cosa. E, Austin Rivers che ha firmato con i Rockets. Allora, vi faccio una domanda a bruciapelo. Date un voto ai Suns che si sono liberati di Rivers, a Memphis che ha rischiato di prendere Rivers e non l'ha preso, e ai Rockets che hanno preso Rivers. Un voto.
Allora, sui Suns, qualunque operazione che facciano i Suns non va oltre il 7. Sinceramente non, a loro non serviva. E, però cioè, non, era anche intelligente e scontato che tagliassero River. Anche a Memphis, secondo me, non era un giocatore che poteva sposarsi benissimo con il gioco che fa la squadra di Bickerstaff, mentre i Rockets forse fanno la prima mossa sensata da quest'estate, perché aggiungono un giocatore dignitoso a una rotazione che è corta e comunque un altro che crea dal palleggio, oltre Harden e Paul, che sono gli unici due che creano qualcosa. Quindi...
Grazie Pablo. Sergio, volevo sapere se c'era il tasto espulsione dal podcast. Se c'è
un tasto che tu lo
schiacci e una persona viene esplosa a chilometri dal podcast, perché io Austin Rivers è dignitoso, non riesco a sentirlo.
Ma ci sta nei Rockets.
Dipende, ci sta o non ci sta. È tutta una questione di contesto, Manuel. Io non sono d'accordo con te da una parte, che di dignitoso nel gioco di Austin Rivers c'è molto poco. Per dire, in stagione sta tirando con meno del 40% dal campo, è al 31% da 3. Questi dati dovrebbero essere abbastanza così sconfortanti, almeno per chi tifa Rockets o per chi pensava che Rockets potessero fare qualcosa di buono quest'anno. Poi però ti ricordi che Chris Paul è rotto e che le tue altre opzioni sono Brandon Knight e Michael Carter-Williams. E allora forse un tentativo...
Non nominare Michael Carter-Williams, che ho appena fatto colazione.
Hai ragione, scusami, non volevo. È anche Natale, non vorrei nominare il Grinch, giustamente, però la questione è anche questa. Il contesto vale sempre. Se le tue alternative sono questi due giocatori che non nomino, tanto vale provare anche Austin Rivers.
Sì, però mi sembra una roba da sole enigmista. Siccome morirò qua, mi taglio un braccio e allora mi libero. Cioè, mi sembra una roba da situazione non positiva. Non dice granché bene dei Rockets, secondo me.
Sì, ma fondamentalmente è la migliore mossa dei Rockets da quest'estate, perché lasciare andare Rizza, prendere James Ennis e Melo e tutto, cioè Rivers è l'unica forse con un po' di senso pur essendo Rivers qualcosa di non dignitoso, però è l'unica che comunque nel contesto di Houston può starci.
Io la faccio come battuta, hai ragione, io capisco benissimo cosa dite e avete ragione. Mi sembra però che di base qui ci sia un problema Rockets,
sì,
e che forse di cui Rivers è proprio l'ultimo capitolo, ma di un libro che hanno iniziato a scrivere quest'estate dopo aver fatto una stagione eccezionale e hanno deciso di autoflagellarsi sostanzialmente.
Sì, hanno fatto delle mosse in termini di mercato estivo abbastanza così strane, dalla firma di Anthony perché capisco che è amico di Chris Paul, ma perché, al fatto di comunque aver lasciato andare Ariza su Mbamute gli do meno contro, perché comunque Mbamute ha avuto grossi problemi e magari loro ha grossi problemi di salute e magari loro pensavano che sarebbe stato un problema firmarlo se poi un giocatore che poi non gioca, cosa che effettivamente non sta facendo perché è infortunato, ha firmato con i Clippers ma è infortunato e quindi è difficile dargli torto per Mahmoud. Su Ariza, per carità, ne abbiamo parlato la scorsa settimana dopo il suo ritorno ai Wizards, non è il salvatore della patria, però è un giocatore molto utile, soprattutto nello schema dei Rockets, un giocatore che permetteva ai Rockets di giocare con tutti i loro cambi difensivi e quant'altro, è un giocatore che tu puoi incollare a Kevin Durant se quello è il tuo obiettivo, comunque rendergli la vita un po' complicata, cosa che già è un successo, nel senso che visto il fisico di Durant, il talento e le capacità che ha, è praticamente immarcabile per chiunque, e era il giocatore perfetto nel loro sistema e non a caso la loro difesa, cioè la difesa dei Rockets, è crollata. L'anno scorso era una delle migliori nella Lega, era tipo la settima migliore o per un certo periodo era addirittura la terza migliore. Quest'anno è la quinta peggiore.
Sì, però scusate, ho due domande da fare. Cioè, perdi Ariza, prendi Carmelo Anthony, ora o hai la bacchetta magica o sai già che le tue statistiche difensive vanno peggiorando adesso, perché questi dati che tu citi sono quelli dell'anno e sono molto influenzati da tutte le partite con Anthony senza Ariza. Ma D'Antoni queste scelte le ha subite? È lui che fa il mercato? Cioè questa cosa qua a chi, ammetto che non lo so, a chi si ascrivono queste scelte?
Morey, perché D'Antoni non mi è mai sembrato, secondo me, il classico allenatore che datemi i giocatori e poi vedo io come farli funzionare. E Morey, da chi era partito all'inizio della sua avventura con i Rockets, era partito con idea precisa, Moreyball e diverse proprio cardini su cui costruire una squadra, e poi piano piano si è andato sempre a snaturare con questa ricerca delle star, del creare un big three. Prima l'aggiunta di Paul è sacrosanta, però ha provato ad aggiungere Anthony è un suo pallino da tempo immemore, e questa ricerca di creare un big three per contrastare i Warriors, secondo me, l'ha portato alla deriva e praticamente ad avere ora una rotazione scarna, perché i Rockets, prima di aggiungere Rivers, e ora vediamo come si aggiunge Rivers alla rotazione, hanno una rotazione cortissima, saranno 6-7 giocatori.
Però quella è caratteristica di D'Antoni, far ruotare poco.
Però comunque lo scorso anno, pure se ruotavano poco, erano 7 giocatori che stavano sul campo e leggevano la stessa pagina del libro. Qua non trovo neanche 6 giocatori, perché il sesto è Gerald Green, e con tutto l'amore per Gerald Green non è questo grandissimo aiuto per i Rockets. Quindi secondo me More ultimamente si è un attimo calato qualche acido. Perché non so le motivazioni sensate dietro alle sue scelte.
quindi Morey va ai concerti di Sfera e basta, va bene,
okay. No, ma sai cos'è, anche è una questione che il nuovo proprietario Morey ha detto sì sì, tiriamo fuori tutti i soldi necessari, e poi il nuovo proprietario gli ha detto sì però calma che qua con la tassa abbiamo un problema. Cioè, tenete presente un dato che vi do. Austin Rivers, visto che appunto è stato firmato, supponiamo che venga il contratto venga registrato oggi, quindi la firma avvenga oggi. Austin Rivers guadagnerà 1.2 milioni perché è il minimo salariale per un veterano con i suoi anni di esperienza. Ma una parte di questi 1.2 milioni verrà pagata dalla Lega. Quindi in realtà ai Rockets conterà contro il cap circa qualcosa in più di $900,000. Ok, tipo 920.000. Questi $920,000 nel contesto del salary cap dei Rockets gli costeranno 1.6 milioni aggiuntivi in luxury tax, e questo vale su $900,000 che mi costano in realtà 2.5 milioni, perché dovete fare la somma di quei due,
certo, 900 più la multa,
esatto. Però immaginate quando Ariza vi chiede 15 milioni,
va bene, però se va bene, allora tolgo Ariza, ma allora non mi prendo Anthony, perché a qualcosa Anthony gli avrà andato.
Lo stesso minimo salariale che hanno è un po' di più di questi 1.2 milioni, e quindi un po' di più di quei 900.000 che sborsano effettivamente i Rockets, perché c'ha più anni di esperienza, però sì, gli hanno dato quelli.
Però se sta in lusso con una rotazione così, è una squadra che alla fine si barcamena per prendersi l'ottavo posto ovest, un posto ai playoff, ti fa sempre una domanda su come il general manager si è mosso, perché comunque, come hai detto,
il general manager si muove in base anche a quelle che sono le indicazioni della proprietà, perché se la proprietà ti dice teniamo i costi sotto controllo, tu non puoi, cioè non voglio necessariamente difendere Morey, però non voglio neanche dargli troppo addosso per responsabilità che magari non ha, e non lo sappiamo onestamente. Sì,
mi sembra una situazione incartata, cioè se arriviamo a dire, che è quello che ci dicevamo prima di iniziare il podcast, se alla fine di tutto Austin Rivers ai Rockets è la soluzione più sensata, un giocatore che potrebbe anche addirittura aiutarli, i Rockets hanno un problema gravissimo, cioè altro che finale a Ovest. A Ovest secondo me va bene se arriva ai playoff.
Sì. Su questo avete ragione. Guarda, c'era una riflessione, poi magari con questa chiudiamo l'argomento Rockets. C'era una riflessione che faceva, non mi ricordo più chi, su Twitter, in cui osservavano come ci sia sempre un anno di up per i Rockets, e dopo quell'anno di up, quindi l'anno scorso le 65 vittorie, ma anche qualche anno fa quando ne vinsero andarono vicine alle 60, c'è sempre questo anno di up, e poi dopo c'è come il post sbornia nell'anno successivo, e di solito quando succede è già tanto che arrivino a un record del 50% e si imbuchino ai playoff di straforo. Ora no, purtroppo non ho qui la fonte qui davanti, però la realtà è anche questa, e c'è un po' questa sensazione con questi Rockets.
La sensazione che siano dopo il Bornia c'è assolutamente. Vedremo, io immagino che poi tanto ne riparleremo, perché sarà divertente vedere l'impatto di Austin Rivers. In questo momento, prendendo la classifica da ESPN, Houston è dentro ai playoff per un soffio, quindi è ottava, ma la nona, che sta scalpitando per entrare invece nella griglia playoff, sono i San Antonio Spurs. Prediction, sai quelle bold prediction? Secondo me alla fine San Antonio entra, non so se Houston sarà dentro, perché San Antonio è in crescita.
Sì, San Antonio in crescita.
Ho fatto un gancio meraviglioso.
Scusa, impara, ragazzo.
Sì, infatti, mi scrivo proprio come si fa.
Dimmi la, visto che fai il tifoso, dimmi la tua su San Antonio. Portagli un po' di iella.
Un po' di iella no, mi sono anche grattato quando hai detto entri nei playoff e tutto. Quindi non si fa. No, la stagione degli Spurs, per come sta andando adesso, è un grosso sospiro di sollievo. Perché le prime settimane erano state da incubo. Vedere quella difesa lì ha fatto davvero, cioè, fa male al cuore a qualunque appassionato di NBA per come si è comunque, per come ha conosciuto gli Spurs. E il cambiamento che hanno fatto gli Spurs è proprio difensivo dal punto di vista della difesa sul pick and roll, perché hanno cambiato il modo di difendere e ora sono tutti molto più coinvolti, giocando il famoso schema di Thibodeau e la push defense, e praticamente ghiacciano il difensore sulla linea di fondo. E la difesa gira molto meglio, c'è Gay che praticamente sulle linee di passaggio è micidiale, le prende quasi tutte. E stanno crescendo alcuni giocatori, sta crescendo sicuramente Poulter dalla panchina, e sicuramente Bryn Forbes con tutte le sue mancanze fisiche, però è un giocatore fondamentale perché è l'unico che spazia nel quintetto e ha un tiro decente nel quintetto. DeMar DeRozan sta praticamente esplorando quasi tutte le sue capacità di playmaking e di assist man. Gli Spurs, che stranamente, cioè, diciamo una cosa strana, stavo vedendo un po' di stats, come la second unit attacca e difende meglio rispetto ai titolari. Ok, che nei titolari comunque ci sono sia Aldridge che DeRozan, che non sono non sono proprio due difensori modello. Però c'è tipo una lineup con Bertans, Mills e Poulter che concede 69 punti di death rating, che è una cosa allucinante. E diciamo che gli Spurs mi stanno facendo ricredere. Io ero molto pessimista ad inizio stagione perché l'avevo vista davvero male. E sinceramente, da come ne stanno parlando sempre in zona San Antonio, dicono che era tutta questione di chimica e di conoscersi tra di loro. Quindi si stanno conoscendo e sta andando alla grande ultimamente.
Sergio, condividi?
Condivido abbastanza. Io sono sempre stato quello che ha detto tanto alla fine vinceranno 50 partite. E tutto sommato... adesso non so se effettivamente poi ci arriveranno, perché siamo arrivati a un certo punto di stagione.
È una lotta tra il tuo pronostico e Pablo che si tocca i coglioni. Bisogna capire chi avrà più forza.
No, io ho pensato che avrebbero vinto 50 partite per due motivi. Primo, perché comunque è quello che fanno gli Spurs di norma, vincere 50 partite in una stagione, quindi non è una cosa così strana. Secondo, mi aspettavo che la difesa sarebbe andata male, almeno all'inizio. Però è anche vero che con tutti i difetti di DeRozan e di Aldridge ai playoff, il modo in cui possono essere limitati, il modo in cui le loro mancanze in un contesto più competitivo, in regular season hanno sempre fatto bene. Aldridge ha difeso da cani per la prima parte di stagione, però le cose adesso stanno un po' andando meglio. Nelle ultime 10 partite gli Spurs hanno un defensive rating di 102.5, che è praticamente il terzo migliore in assoluto in tutta la Lega. Meglio fanno solo Thunder e Pacers. La difesa è andata a posto per il cambiamento che indicava prima Pablo. Finché Aldridge e Gay e DeRozan riescono a fare, a portare a tirare la carretta e fare quello che serve, poi tutto il contorno i vari Bryn Forbes, Bertrands, White, che sta facendo anche lui abbastanza bene dopo essere tornato dall'infortunio e così via.
Sono quasi commosso del fatto che siate riusciti entrambi a citare praticamente tutti i giocatori tranne Belinelli, e vi ringrazio.
Cioè, non c'ho, guarda,
gli state parlando, cioè hai citato White, che voglio dire gioca meno minuti, ma White va bene, ok.
Non ci ho neanche messo dell'impegno a non citare Belinelli, ti dirò. Sarà perché, che ne so, giocherà meno minuti, ma tira il 37% da 3, che è poi quello che ti aspetteresti da lui. Quindi
io faccio un velocissimo appunto su quello che stavi dicendo te, Sergio. È vero, Aldridge all'inizio è difeso da cani, ma anche perché era completamente esposto. Pop gli chiedeva di essere un po' più aggressivo, e lui, essendo, avendo quel culone troppo grande, ed è poco mobile, quindi veniva sempre battuto, era sempre esposto, quindi gli arrivavano, quando stava sotto canestro, 2-3 giocatori e non sapeva proprio come muoversi. Ora invece lui è sicuramente un difensore intelligente, non mobile, e dato che gli attaccanti fanno un po' più fatica ad attaccare dal palleggio, perché la difesa sul perimetro funziona un po' di più, lui ha un po' più di tempo per sistemarsi sotto canestro, e quindi diciamo un po' si salva Aldridge in difesa.
Sì, adesso sì.
Apprezzo l'analisi, bella analisi di Pablo sulla difesa. Non scordiamoci che stanno giocando senza quella che doveva essere la loro point guard del futuro, quindi è DeJounte Murray fuori tutta la stagione. Anche quello ha cambiato un po' di equilibri, perché difensivamente stava facendo vedere cioè era un giocatore che dava un contributo notevole.
Io vi faccio una domanda: in questa stagione, se dovessero andare ai playoff, qual è il giocatore, qual è il difensore che mettereste sull'Harden di turno nell'ultimo possesso? Perché secondo me Pop sta provando a sviluppare White così per questa stagione.
Io, anche secondo me, sta provando anche se io forse, boh, non lo so, ci metterei Gay su Harden all'ultimo possesso. Questa è una mia perversione da coach fallito. Non so, Sergio.
Diciamo che per fisico e per esperienza hai ragione tu, Manu. Gay è la soluzione migliore, anche perché non è che hai altri giocatori da poterci mettere. Ha visto appunto l'infortunio di cui parlavamo prima, ma effettivamente l'idea che Pop tiri fuori una delle sue magate e decida di buttare nella mischia White anche in un contesto di questo tipo sarebbe da Pop, ecco. Di
però
sicuro,
la domanda di
sicuro
Pablo
sono
è...
gli unici due che ci puoi provare.
La domanda di Pablo è: Pop sta lavorando su White per farlo diventare quel tipo di giocatore? Probabilmente sì.
Sì, probabilmente sì, perché comunque adesso, al di là di tutte le cose che possono succedere, un'accoppiata nei due ruoli di guardia, Derrick White e DeJounte Murray, per il futuro è tanta roba. Poi non sappiamo ancora cos'è l'altro rookie, perché non chiaramente si è infortunato subito e non ci vorrà un po' di tempo per vedere cos'è, però avere quei tre in rotazione in ottica futura può essere una buona soluzione. Io più che altro mi fido degli Spurs, nel senso mi fido dello scouting e del modo in cui loro lavorano sui giocatori per farli diventare buoni. Voglio dire, guardate cos'è adesso, prima ci scherzavamo, ma perché abbiamo ignorato Belinelli, ma guardate cosa è diventato Davis Bertrands questa stagione dopo 3 anni, 4 anni con gli Spurs. Ha un true shooting del 70% Davis Bertrands, e sta giocando male in attacco perché si è concentrato sulla difesa, capite? È allucinante.
Sì, anche se poi l'ho visto ancora, ho visto delle partite in cui veniva ancora ripreso difensivamente perché non faceva l'aiuto coi tempi giusti, perché è una scuola difensiva, cioè una scuola notevole effettivamente.
Quella sì, però hanno smesso di dargli da marcare un lungo che gioca nel pitturato e gli hanno detto adesso ci fidiamo abbastanza perché tu vada sul perimetro, che è un attestato di stima notevole.
Chiaro.
Una cosa,
vai.
Cioè, prima stavamo parlando di Morey, delle sue scelte un po' sbagliate, cioè un po' discutibili sul mercato, ma anche Buford, che diciamo ha costruito questa squadra insieme a Pop. Cioè, questa squadra fondamentalmente è disfunzionale. I giocatori non hanno alcun legame, se presi singolarmente, che possa indicare un modello di gioco. Cioè, quello che sta facendo Pop è davvero l'ennesimo capolavoro di una carriera, perché se questa difesa arriva borderline alla top 10 delle migliori difese, Pop ha fatto un lavoro stupendo. E io mi farei un attimo due domande sul futuro di questo gruppo e su come è andata a costruirsi questa squadra, che secondo me rimane disfunzionale pur tutto quello che abbiamo detto.
Ma sì, su questo hai ragione. Io adesso
ha detto faccio due domande, non le fa. Hai detto faccio due domande.
Una è sul futuro e uno sulle scelte di Buford.
Cioè, ah, ok, scusate, non avevo capito.
Qual è la ragione di fondo sotto quelle scelte di costruire una squadra del genere?
Cedo la mia risposta a Sergio.
Guarda, le scelte di costruire una squadra di questo tipo, fondamentalmente, è che questa squadra aveva per talento la possibilità di rimanere competitiva. Il talento difensivo non c'è, ma c'era anche DeJounte Murray, su cui gli Spurs contavano tantissimo e era già partita la campagna e è migliorato il jumper, sarà fortissimo, sarà fondamentale, spaccherà tutto, cosa che non succede mai in casa Spurs, eppure era già partita. E chiaramente la difesa avrebbe avuto un altro aspetto con un giocatore come Murray. E fondamentalmente quello che è successo è che hanno preso un paio di giocatori, hanno tenuto Orridge e hanno cercato DeRozan quando Kawhi Leonard ha deciso di andare via, perché contavano su loro due per rimanere più o meno competitivi e arrivare ai playoff, perché non volevano tankare, anche perché non sappiamo quanti anni ancora Pop continuerà ad allenare. Gasol ha ancora quest'anno e l'anno prossimo ha qualcosa tipo 2 milioni garantiti o 3 milioni garantiti. Mills ormai è uno dei grandi vecchi degli Spurs e ha preso in mano l'eredità che era di Ginobili, di Parker, di Duncan, per peso nello spogliatoio, per capacità di guida. Rudy Gay è in scadenza. Dopodiché hanno preso hanno un gruppetto di giovani, soprattutto guardie sul perimetro, le abbiamo nominate prima, ci aggiungo Lonnie Walker, che essendo fuori non abbiamo parlato, però tutti questi giovani devono crescere. E Poeltl ha sempre dimostrato in questi anni con i Raptors di aver fatto molto bene. Secondo me gli Spurs stanno tentando di costruire per il futuro con un gruppo giovane ai quali stanno cercando di martellare in testa la mentalità precedente. Anche per questo Belinelli è tornato, non solo perché nessun altro gli offriva un contratto, ma perché Belinelli è uno di quelli dell'ultimo titolo degli Spurs del 2014 e questo aiuta a impostare una certa mentalità vincente a questi ragazzi. Poi quale sia il futuro di Bertans o di altri giocatori, di Gay stesso, non lo sappiamo, anche perché se va avanti così gli Spurs sceglieranno al prossimo draft più o meno alla stessa posizione che hanno scelto quest'anno, quindi dopo la 14. fuori dalla lottery. E questo poi ci sarà modo di studiarlo andando avanti nella stagione. È un draft molto ricco di diciamo di ali e di giocatori ibridi fra il 3, il 4, il 4 e il 5, molto più che altri draft. E sono giocatori su cui si può lavorare, ci sono tanti giocatori da Spurs.
Ah, scusa se ti interrompo, però noi adesso abbiamo da fare una scelta, perché o apriamo un altro capitolo o chiudiamo e vi faccio altre due domande sugli Spurs e chiudiamo sugli Spurs. Vi lascio scegliere al capo.
No, spara qualche domanda sugli Spurs, non voglio neanche sapere l'alternativa.
Va bene, allora, la prima domanda è, io però non ho capito una cosa, perché Pablo è partito con un'osservazione, ha detto, questo roster è disfunzionale, e allora ti chiedo, questo tutti i giovani, le cose, le scelte, ma sto roster secondo te è effettivamente disfunzionale e quindi è magata di Popovic, o invece si incastra meglio di quello che sembra a Pablo?
Lo chiedi a me o a Pablo?
A te, no, Pablo si è già espresso, ha detto roster che fa disfunzionale, cioè roster in cui non si guardano gli uni con gli altri, non c'entrano niente, magata di Popovic che li sta facendo rendere. La domanda che faccio a te è, questo roster effettivamente, anche tu lo giudichi estremamente disfunzionale?
No, non lo giudico estremamente disfunzionale. È vero che ci sono... È un roster sbilanciato più che disfunzionale, nel senso che non ci sono veri difensori. E l'unico era il buon DeJounte Murray, però gli è andato un legamento. Dimmi Manu.
No, ho detto il compianto, sembrava morto. L'unico era il povero, il compianto DeJounte Murray.
No, ma morto no, poverino, è troppo giovane. Ma insomma, la verità è che i difensori in questo roster scarseggiano. Poetr è decente, ma se lo prendi negli spazi ovviamente lo batti. Lo batte, non dico chiunque, ma quasi. White, lo dicevamo prima, probabilmente Pop sta cercando di formarlo come un difensore affidabile che possa gestire anche, possa essere utile in attacco. Ma nessuno ha mai convinto Orridge o DeRozan a difendere. Gasol non ha più l'età.
Ma allora c'ha ragione Pablo, è disfunzionale, c'ha ragione Pablo, c'è un difensore, c'ha ragione Pablo.
Non è disfunzionale, è sbilanciato, è diverso.
Va bene. Allora, chiudo con una domanda, la faccio prima a Pablo, così Sergio intanto pensa alla risposta e poi Sergio ti lascio per la chiusura e i saluti. Ma scusate, sì. È Fanta Basket, quindi so che le condizioni, le cose, ma sarebbe... In realtà il vero scambio perfetto sarebbe stato Kawhi con Jimmy Butler, Pablo.
Sarebbe stato, diciamo, più simile, cioè sarebbe cambiato di meno, perché comunque vai a prendere un giocatore che difende alla morte, ha comunque un gioco nel mid range abbastanza sviluppato, ha comunque quei 20-25 punti nelle mani. E sarebbe cambiato di meno, secondo me ci sarebbe stato meno lavoro da fare e...
Cioè, l'avresti preferito, c'ho ragione.
Sinceramente Jimmy Butler a me non mi fa impazzire, perché mi sta troppo sul cazzo come persona, come giocatore non si può discutere. E comunque questi Spurs non hanno non possono ambire oltre che a un primo turno di playoff, al massimo secondo, se proprio gli accoppiamenti sono estremamente favorevoli. E DeRozan, per rimanere a galla altre due stagioni ad Ovest, ci sta, che poi DeRozan è un attaccante meraviglioso in regular season. E diciamo che lo scambio, cioè la parte più dolorosa dello scambio di Kawhi è stata perdere Danny Green, che è stato proprio togliere un grande riferimento alla difesa, e l'hai sostituito con DeRozan, che comunque che comunque sta facendo il suo in attacco, in difesa fa il compitino, anche un po' meno del compitino a volte, però diciamo non mi prendevo Jimmy Butler.
Sergio?
Sono d'accordo sulla perdita di Danny Green, che è stata fondamentale. Io non sono così pessimista nei confronti di Jimmy Butler. A me, allora, lui è una persona molto particolare e mi domando anche se una volta ottenuto lo scambio sarebbe poi rimasto agli Spurs o meno, perché comunque lui sostiene di voler vincere, ha bisogno di star, e forse ha capito anche lui che non può essere il diciamo l'alfa della squadra, non è Durant, non è Curry, non è LeBron, non è quel tipo di giocatore che può avere quel ruolo lì, e del resto ce ne sono 3 o 4 in tutta la Lega di giocatori del genere, 5 top, che possono tenere quel ruolo lì. Però comunque io avrei preferito Butler, nel senso che nel contesto degli Spurs avrebbe fatto tanto tanto comodo, e è un giocatore anche in termini di gioco molto più versatile, non solo perché difende, ma perché può occupare più posizioni rispetto a DeRozan, e quindi avrebbe dato anche una certa flessibilità, una certa possibilità di improvvisare di più determinati quintetti. E poi onestamente, col senno di poi è facile dire tanto si è rotto, però DeJounte Murray più Jimmy Butler come coppia di guardie è onestamente terrificante.
Io aggiungo solo una cosa su questa cosa di Jimmy Butler. Uno, immaginatevi i fuochi d'artificio fra Jimmy Butler e Popovic, sarebbe stata una cosa favolosa. E due, comunque, come abbiamo detto prima, gli Spurs stanno cercando di costruire un nucleo di giovani martellandoli con la mentalità vincente, e comunque cioè, tu prendevi un affitto di un anno di Butler con la prossima stagione che non sai neanche se rifirma o meno, poi se rifirma ti intasi il cap e non puoi più rinnovare i giovani, devi fare discorsi diciamo di scelta su quale tenere e quale no, mentre DeRozan ha più o meno un contratto con scadenza limitata, cioè questa stagione e la prossima, che teoricamente è anche la deadline di Pop, perché si dice che dopo le Olimpiadi dovrebbe smettere, quindi si sposa con la finestra di Pop, e tutto secondo me era proprio preciso e perfetto DeRozan per ciò che gli Spurs hanno in mente.
Allora, io direi che ci siamo, lascia Sergio per la chiusura. Sono contento che sono riuscito a non dire niente riguardo la NBA, l'ho fatto parlare voi, quindi io il mio obiettivo l'ho raggiunto, grazie.
Non c'è di che.
Allora, direi che anche per questa puntata è tutto, anche perché abbiamo sforato abbondantemente. Maledetto Manuel per non essere riuscito a non dire nulla. Vuoi salutare almeno i nostri ascoltatori?
Sì, assolutamente. No, li saluto, vi ricordo di seguirci sui social Basketball NBA, c'è la pagina Facebook dove il buon Sergio vi delizia quotidianamente con perle e chicche imperdibili, e diciamo che facciamo gli auguri di Buon Natale a tutti. Non so quando andrà in onda questa puntata, ma Buon Natale a tutti.
No, facciamo assolutamente gli auguri di Buon Natale a tutti. Paolo, li vuoi fare anche tu? Vuoi essere asociale perché stai dormendo?
No, faccio Scrooge oggi.
Ok, allora Buon Natale a tutti, o se lo ascolterete dopo le feste speriamo che avete passato un ottimo Natale. Seguiteci su Facebook e alla prossima settimana con una nuova puntata di Wiggle Game.